niente a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding.
Ed eccoci tornati in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM. Ed è giovedì sera e come tutti i giovedì sera vi accompagniamo con Tabula Rasa, che è la trasmissione che legge i libri per voi. Questo giovedì è un giovedì particolare perché dedicheremo in realtà l'intera trasmissione a l'esperienza, un libro innanzitutto, e l'esperienza della sua autrice Maria Galindo. Stiamo parlando, che è qui con noi oltretutto in studio, stiamo parlando di Femminismo Bastardo, tradotto in Italia da Roberta Granelli con la prefazione di Paul Presiado, uscito nel 2024, un volume di 226 pagine al costo di 18 euro, Mimesis Edizioni. Siamo contentissime perché apriamo ovviamente i microfoni a questa autrice, ma anche in realtà è una puntata corale, perché non c'è solo la redazione presente qui in studio, la redazione di Tabula Rasa, ma c'è anche parte della redazione di Radio Onda Rossa, e questo ci rende molto molto contente. Prima di iniziare, di appunto immergerci in quello che sarà il dialogo con l'autrice, diciamo che Maria Galindo fa parte dal 92, è stata una delle creatrici di Mujeres Creando, che è un movimento, un collettivo anarco-femminista, transfemminista boliviano, e con noi sarà in realtà in Italia per un lungo tour che attraverserà una serie di spazi di realtà autogestite. Da domani, che troverete per chiunque sta a Roma, al Forte Prenestina. Questo infatti, oltretutto, questo è un tour organizzato dal gruppo Ippolita e dall'infoshop del Forte, insieme a tutte le altre realtà di Napoli, Bari, Bologna, Livorno, Torino, Calolzio, Milano e Padova. Ci sarà oltretutto un ulteriore, questo ovviamente sono i luoghi, poi vi andrete a vedere sui suddetti supporti, oppure lo ricorderemo più tardi, i luoghi fisici dove potrete incontrare e dialogare con Maria Galindo. Ricordiamo oltretutto che questo tour prevede anche un altro incontro radiofonico più avanti nel tempo a Torino. Infatti Maria Galindo sarà ospite di Radio Blackout, un'altra delle radio libere vicine e insomma in FM che resistono. E niente, quindi ci ascoltiamo qualche secondo di musica prima di entrare nel mondo di questa meravigliosa esperienza. Parapapà. Fantastico. E era
questa sotto.
Vai.
Ah, vabbè.
We'll be right back.
Ecco, allora mi coglie un po' di sorpresa. Dicevamo, una bellissima trasmissione corale, un bello studio pieno, un'emozione grande avere qua Maria Galindo, inutile dirlo, insomma, nella trasmissione che conduco spesso l'avete sentita nominare, insomma, come grande punto di riferimento sicuramente della Bolivia, se posso dirlo, insieme ad Adriana Guzman, sicuramente un'altra compagna importantissima per esempio per me per leggere diciamo la Bolivia. Maria, io la prima domanda che ti voglio fare da radiofonica, io so che tu ce lo siamo detto anche prima, la radio è un mezzo che ami, lo usi da tanti anni, allora raccontaci un po' come hai iniziato e come, insomma, come ti trovi appunto con questo mezzo stupendo.
Ma la radio è un nostro membro, grazie mille per essere qui, grazie mille per la vostra ospitalità, grazie mille per questo amore che mi date. E io voglio, cosa posso dire? La radio è uno strumento storico per le lotte sociali e noi abbiamo, Las Mujeres Creando, abbiamo la unica radio femminista in tutta la Bolivia. È una radio che è da lunedì a lunedì, dalle 7 mattino fino alle 12 della sera. Quindi sono molte ore ogni giorno, è una radio sin razzismo, sin classismo, che respeta il diritto all'aborto in qualche circostanza, sin transfobia, sin nessun tipo di religione, senza religione, e con queste cose aperta a tutti. Qualunque persona che vuole fare un programma può avere Radio Deseo. E quello è un fenomeno molto interessante per la società, perché non è una radio marginale, è una radio che ha cresciuto molto in questi 17 anni.
Beh, insomma, 17 anni di vita, e come mi dicevi, comunque è un po' come la nostra, comunque non è una radio pirata, è una radio che comunque è, diciamo, legale dal punto di vista burocratico, no?
E anche quello è ironico, quello è ironico. E anche io credo che la radio come strumento, non questa radio o quell'altra, la radio come strumento non ha perso niente con le nuove tecnologie. E poi la radio ha il potere della voce. La radio è un mezzo per sviluppare la voce. E questo è molto importante. Questo è molto importante. Sviluppare non soltanto una voce, ma molti voci. Noi abbiamo una frase nella Radio Deseo che dice: todos, todas y todes tenemos voz. Tutti abbiamo una voce. Quello vuol dire tutti possiamo parlare. E sono sbagliati quelli che dicono che non possiamo parlare. Possiamo parlare, dobbiamo parlare e abbiamo bisogno di tante voci.
E infatti mi dicevi che in questi 17 anni è diventata una radio di grandissimo riferimento in tutta la Bolivia, in cui si snodano proprio anche questioni della società boliviana, non solo di voi. Da qua io non so se appunto hai nominato Mujeres Creando, vogliamo un po' cominciare, insomma, lo dico anche alle altre, a chiederti un po' di questa bellissima realtà che mi viene da dire, perché non mi viene da limitarla nel nome collettivo, direi, perché fate tantissime cose. Quello che un po' mi viene da chiedermi intanto è come vi organizzate, quali sono le pratiche di cui vi dotate.
Mujeres Creando è un movimento sociale, non è soltanto la radio, noi siamo un movimento sociale. Qualcosa che è molto importante: noi abbiamo inventato, creato, pensato il nostro femminismo. Noi non facciamo una pratica di un femminismo non pensato da noi. Noi pensiamo il nostro femminismo. Per noi non c'è il femminismo classico né niente. Noi facciamo il nostro femminismo dalla propria lettura della nostra realtà. Poi noi siamo contro una visione identitarista dei movimenti sociali, perché crediamo che un grande errore, si dice errore? È un grande errore organizzarci. Le donne fra le donne giovani fra le donne giovani, le lesbiche fra lesbiche, le indigene fra indigeni, e le queer fra queer, le LGBT fra LGBT. E poi questa frammentazione identitaria è anche una frammentazione nell'interpretazione della realtà, è una frammentazione che tutti i giorni ci dice: noi siamo una minoranza. Non siamo una minoranza, perché insieme siamo una maggioranza. Quello è molto importante. E anche è molto importante trovare la connessione fra razzismo, colonialismo, classismo, sessismo. Quella connessione è importante. E soltanto puoi capire quella connessione se stai nella diversità. E poi nessuna è soltanto una donna, o soltanto una lesbica, o soltanto giovane, o la nostra identità è complessa, di tutti noi. Tu sei molte cose nello stesso momento.
No, infatti grazie Maria, perché questo libro si intitola Femminismo Bastardo, e ci piace proprio questo concetto che la bastarda, come scrivi qui, riconosce la tua origine violenta, e questo è un invito ad assumere di petto tutte le contraddizioni della pelle, della storia, nonostante siano molto dolorose. E a noi ci è piaciuto questo concetto anche perché ci ritroviamo molto nel progetto di Mujeres Creando, che è un progetto di depatriarcalizzazione. Quindi non sta, come Mujeres Creando e anche diciamo molti dei movimenti sociali che attraversiamo, non cerchiamo dei diritti, ma cerchiamo la libertà, quindi le libertà individuali, collettive, in alleanza. Ti va di spiegarci meglio questo aspetto di Mujeres Creando e di una lotta non per i diritti, non per riconciliarsi con lo Stato, ma una lotta per la rivoluzione, per immaginare altro?
Noi abbiamo una frase che dice: non vogliamo inclusione, vogliamo rivoluzione. E quella è una sintesi importante. Ma è molto importante parlare su cosa capita. Che sono i diritti? Prima, i diritti sono i figli dello Stato liberale. Molte volte i diritti sono un'espressione dello Stato che può rimanere con la struttura che ha. Per esempio, uno Stato può rimanere patriarcale, coloniale e capitalista, ma darti il diritto al voto. Per esempio, per dire un esempio, noi nella Bolivia abbiamo per esempio molti diritti che sono soltanto scritti sulla foglia, perché non è vero, non sono reali. Allora quel discorso di che i diversi devono fare la lotta per avere le persone LGBT per i suoi diritti, le donne per i suoi diritti, quello lascia lo spazio perché la discussione sulla società che vogliamo, su cosa vuol dire la democrazia, cosa vuol dire la libertà, cosa è l'economia che noi abbiamo bisogno, che vogliamo, quelle discussioni centrali rimangono nel potere coloniale, patriarcale, maschile, che con i diritti non metti in discussione mai. E poi la depatriarcalizzazione è una teoria scritta da me, io sono l'autrice. Per me è importante dire quello perché non per un senso di proprietà privata, ma per un senso di onestà e per un senso di genealogia delle cose, e perché lo Stato boliviano era così forte la teoria della despatriarcalizzazione che ha fatto un'officina, ha detto: questa è l'officina della despatriarcalizzazione, per prendere via dal movimento la despatriarcalizzazione, e ha detto: questa è una politica di Stato. Ma non hanno capito e non vogliono capire cosa vuol dire. Despatriarcalizzazione è un metodo, è un'utopia, ma è anche un punto di partenza, perché non vogliamo la femminizzazione del patriarcato, non vogliamo donne messe dentro le strutture. Ci sono, ok, ma quello non è il nostro obiettivo. Noi non vogliamo la femminilizzazione del patriarcato, noi vogliamo la despatriarcalizzazione, che è una lotta più profonda contro le strutture che fanno parte del colonialismo, del patriarcato e del capitalismo, perché colonialismo, patriarcato e capitalismo sono tre parti di una stessa struttura. Tu non puoi metterti contro la struttura coloniale senza capire che è anche una struttura patriarcale, e lo stesso con il capitalismo. Allora quella comprensione ci porta a noi a una lotta completamente differente della idea dei diritti. Quello non vuol dire che noi non rispettiamo altre posizioni, che noi non rispettiamo quando qualche persona, qualche gruppo dice: ho diritto a mangiare, o voglio il diritto, qualunque sia, rispettiamo. Ma noi abbiamo un pezzo di vita, un pezzo di energia, un pezzo di tempo storico, e dobbiamo essere consapevoli cosa vogliamo fare con quel pezzo che abbiamo. Noi non abbiamo tutto il tempo del mondo, tutta l'energia del mondo, abbiamo un pezzo. Cosa vuoi fare? Io voglio fare con quel pezzo la rivoluzione.
A parte, grazie sempre di caricarci a pallettoni. L'altra cosa che ti volevo dire è che la strada è senza dubbio un altro pezzo importante, no, di rivendicazione politica. Cioè, da una parte prima dicevamo la radio, perché comunque fa, no, diffusione, è qualcosa che su cui tu lavori praticamente sempre, e grazie, diciamo, a questo strumento sei riuscita comunque ad avvicinare tante soggettività. E però diciamo che la strada è un altro aspetto chiave del tuo lavoro, anche appunto su questo lavoro che fai con Mujeres Creando, scrivendo sui muri. A un certo punto dici che i muri sono come delle pagine di un libro, no? Bisogna farli parlare, perché se rimangono puliti e intonsi, in qualche modo sono dei muri silenti, sono dei muri che non dicono niente. Quindi, siccome a volte magari, non so, il movimento scende in strada magari dentro alle manifestazioni, scende in strada facendo, però attualmente diciamo in Italia, per via anche di questo DDL oppressivo, manifestare è criminalizzato. Quindi ti va di dirci perché invece scendere in strada è diciamo la prima forma di dissidenza e di porsi in opposizione, e quali sono le pratiche che voi come Mujeres Creando avete sviluppato nello spazio pubblico?
Per noi la strada è è lo spazio più importante della storia e della democrazia. La vera democrazia abita nella strada, non nel Parlamento. La vera storia abita nella strada e non nell'università. Ma bisogna dire questo: a voi vi è stata colta via la strada non con questa legge, ma più con tanti centi forme di disciplinamento. Vietato questo, vietato questo, vietato quell'altro. E allora la strada, in queste società come l'italiana, non so, la tedesca, la spagnola, è uno spazio di controllo, è uno spazio di sorveglianza. Nell'America Latina, che non mi piace dire America Latina, io dico nel continente senza nome che siamo, perché non è America. E adesso c'è quel problema con Trump, che dice Messico, America. Questo non è America, non siamo America, non siamo stati America. Ma comunque, da noi la strada è la tua casa. Noi abbiamo un graffiti bellissimo che non siamo autrici noi. Io sono andata così in gioco da una donna che era a vendere del pane nella strada e le ho detto: cos'è la strada per te? La mia casa senza marito. E poi, e che altro è la casa e la strada per te? Il mio lavoro senza padrone. E quella è una definizione sintetica. La strada è la mia casa senza marito e senza, è il mio lavoro senza padrone. Allora noi lavoriamo molto nella strada, ma noi siamo lì non le, quelle che stanno a mostrare cosa fare, ma sono, siamo lì quelle che stiamo imparando quello che tutti, tutto il popolo fa. Perché nella Bolivia la gente usa, specialmente le donne, la strada per sopravvivere. È uno spazio di emancipazione. Allora, io non credo, per esempio, io voglio dire chiaramente, io non faccio dalla dimostrazione l'8 marzo, perché sono stanca, molto stanca di quello. Io sono stanca che ci sia la dimostrazione l'8 marzo e il 9 marzo niente. Sono stanca che i Leone e Jess facciano l'8 marzo il suo, la sua dimostrazione, perché sfruttano della nostra lotta. E anche perché sono stanca delle stesse forme, perché quando, per esempio, se voi fate sempre lo stesso, poi viene il governo e dice non puoi farlo. Dobbiamo inventare continuamente delle cose nuove. Dobbiamo, è una questione di vita fare cose nuove ogni volta, non sempre la dimostrazione. Comunque lo dico con rispetto, nella Bolivia sono molto Leone Jazz, altri gruppi, ma quella non vuole fare la dimostrazione. Non voglio fare la dimostrazione, non vado alla dimostrazione, perché io faccio femminismo 365 giorni all'anno e non un giorno.
Allora, a proposito di questa che tu hai chiamato in un tuo libro ongizzazione del movimento femminista, no? Tu raccontavi che in tutto il continente senza nome, come l'hai definito te, in tutta l'America Latina, il femminismo, soprattutto negli anni 80 e 90, ha attraversato questo grande processo di ongizzazione. Prima di iniziare la puntata, in realtà ci siamo un po' confrontate tra tutte. E ci stavamo raccontando come in Italia questo processo di ongizzazione, cioè di trasformazione delle prassi anche femministe, delle pratiche in associazionismo, è un fenomeno un po' più recente e, che di fatto però ha un po', come dire, si è un po' appropriato, risputandole in termini di diritti, no? Quelli di cui parlavi te, pratiche, strumenti di lotta, di trasformazione dell'esistente. Allora, una domanda che ci colpisce molto, perché poi le femministe hanno smesso di fare le femministe, hanno iniziato a lavorare per le associazioni, iniziandosi a definire come attiviste, che per me è un termine che non ha senso. Cioè, attivista che vuol dire che ti attivi per cosa? Soltanto per una causa, però poi tutto il resto può finire ora, no? Quando invece noi tra tutti ci siamo sempre definite compagne storicamente. Allora, questa cosa come l'avete vissuta e come l'avete, come dire, come ci avete lottato in Bolivia, perché magari noi si possa mutuare anche qui delle vostre pratiche e perché anche la ritualità di cui tu parlavi, la ritualità stanca dell'8 marzo e del 24 novembre.
Sì.
È presente molto anche...
È del 24
è presente molto in questo paese, all'interno del quale il movimento femminista e transfemminista è molto frammentato e porta avanti pratiche, a mio avviso, poi ditemi voi, molto performative, ma non di riflessione sul lungo periodo. Cioè il momento di estemporaneità in cui appunto si fa la manifestazione, ma poi...
Guarda, mi pare molto interessante quello che tu stai a dire. Io credo che il peggiore della ONGizzazione è l'imposizione delle parole, delle concetti per capire quello che stiamo a fare o quello che stia accadendo. E questi concetti non sono concetti fabbricati, pensati dalla realtà che noi stiamo a vivere, ma nel caso del continente senza nome, del sur, sono categorie e concetti pensati nella ONU specialmente, che vengono imposti a noi per dire quello è che voi vivete. Per esempio, empowerment, empoderamento. Io sono così una nemica dell'idea dell'empowerment, perché l'empowerment è una grande confusione intorno del concetto di potere. Intorno al concetto di potere, noi abbiamo un problema di potere. Abbiamo un problema di potere. Ci hanno tolto tutte le nostre sovranie. Ma quello non si, non, la soluzione a quello non è l'empowerment, perché l'empowerment è una ficzione. L'unico potere che si riproduce è il potere. Allora noi non vogliamo riprodurre potere. Non vogliamo potere. E io dico, contro il potere tu ti ribelli, non ti empoderi. Non so se funziona in italiano, ma in spagnolo, contro il poder no te empoderas, contro il poder te rebelas, carajo, te rebelas, ¿no? Entonces, la categoría que ci hanno imposto, le ONG, empowerment, loro vi raccontano cos'è una donna. Loro vi mostrano uno specchio dove io mi devo vedere. Per esempio, l'idea della donna del terzo mondo, fra virgolette, è una donna sumisa, è una donna che non sa lottare contro la violenza. Quello non è vero. Quello non è vero, ma loro hanno fatto una grossa propaganda. Allora è un grande rischio, questa ONGizzazione non è innocente. Non ci sono dei soldi per fare una... No, è un processo di domesticazione, è un processo di togliere la forza della lotta femminista e metterla in una ONG, in una associazione. Come noi facciamo, noi siamo proprio molto cattive con le ONG, molto cattive, e la radio è stato un grande strumento, perché noi parliamo sul loro finanziamento. Per esempio, nella Bolivia loro vogliono mettere il debito in ogni donna. Ogni donna deve avere un debito con la banca. E sono gli interessi così alti. Una donna che vende pane, che vende frutta, paga un interesse per il suo debito più alto che i più ricchi del mondo. Quelle donne pagano 36% nell'anno di interesse, quello è molto alto, ma i capitalisti pagano piuttosto 5% l'anno. È una differenza che non c'è da capire.
Sì, questo è il grande inganno del microcredito, no?
Il microcredito.
No, dico che Yunus credo sia stato anche poi, adesso non so che ruolo
il
abbia,
premio Nobel della pace, dell'economia.
Esatto, per cui un riconoscimento a quei livelli di cui dicevi tu, no? Nell'agenda neoliberale, di fatto.
L'agenda neoliberale è stato debito ad ogni donna nel sur. E quello è proprio, tu diventi schiava di quel credito. E noi abbiamo fatto un lavoro di interpretazione di ogni pezzo della politica dell'ONGizzazione, perché l'ONGizzazione anche ha introdotto dei termini sulla violenza contro le donne. Per esempio, magari nell'Italia c'erano, ma dappertutto c'erano gruppi di femministi a gestire la controviolenza contro le donne. Adesso deve essere la polizia che gestisce la politica contro la violenza contro le donne, e la polizia non può gestire quella politica, perché la polizia è violenta. Come può la polizia gestire la politica contro le violenze contro le donne? Noi abbiamo delle cifre, per esempio, i polizie sono in un per cento più alto violenti contro le sue compagne e gestiscono la violenza contro le donne. O poi la polizia è molto corrotta nella Bolivia, e se l'uomo ha dei soldi la polizia non agisce, no? Allora noi gestiamo, per esempio, noi gestiamo violenza contro le donne, la politica contro la violenza la gestiamo noi. E adesso nella Bolivia noi siamo un punto di riferimento della qualità della nostra gestione di giustizia. E anche la polizia ha paura di dire niente contro di noi in quella gestione, perché noi stiamo a gestire 3.000 casi in un anno, e quello è molto alto, è più alto che la polizia.
Ci puoi spiegare meglio come gestire? Poi mi taccio, poi l'ultima, giuro. No, perché mi interessa molto questo passaggio, perché quando tu dicevi, appunto, qui in Italia c'è stata, giusto per spiegarti cosa è successo da noi, c'è stata l'emersione del tema della violenza domestica più o meno intorno al 2007, quando sono stati pubblicati dei dati pubblici dall'Istituto di Statistica Nazionale, in cui si rivelava, si mostrava, no, quanto le donne subissero violenza in casa. E il 2007 ha toccato il picco con delle manifestazioni oceaniche di donne, insomma, in strada a chiedere il riconoscimento, no, di quel fenomeno. E nella misura in cui ci siamo rese conto che tu chiedi il riconoscimento, poi lo Stato, il riconoscimento di quel bisogno, no? Quindi di fare qualcosa di concreto, lo Stato poi si appropria di quel bisogno e te lo risputa in termini di servizi. Per cui mette su centri antiviolenza, che ormai qui in Italia fa chiunque, cioè ci sono anche centri antiviolenza cattolici, ci sono centri antiviolenza di destra in questo paese, per esempio, no? Cioè ha avuto una diffusione enorme il marketing sulla violenza, per cui braccialetti elettronici, spray, il fatto di, come dire, sono state create tutte come specialiste della violenza, no? E dal 2007 ad oggi, quindi una parabola di quasi 20 anni ormai, più o meno, noi come compagne femministe ci rendiamo conto che poi delle volte la richiesta di questa emersione può tornarti indietro tipo un boomerang. E allora la domanda è, tu dicevi noi gestiamo, cosa fate, come fate, che pratica avete?
Nella Bolivia capita lo stesso che hai detto, può essere detto per la Bolivia, va bene? Allora, noi facciamo cose molto interessanti. Prima, il nostro strumento più importante è parlare. Allora, vengono le donne e parliamo con ogni donna. Quello la polizia non fa, lo Stato non fa, lo Stato non ha le orecchie, non ascolta nessuno. Noi ascoltiamo le donne, prima cosa, e chiediamo cosa vuoi tu, perché lo Stato parte dall'idea che la donna che soffre della violenza non sa cosa fare. Quello non è vero. Lei ha bisogno di un aiuto, ma sa cosa fare, per quello sta cercando un aiuto. La seconda cosa che noi facciamo, che è molto interessante, noi facciamo della assemblea contro la violenza. Cosa vuol dire? Per esempio, se tutti noi siamo state rapite, facciamo un'assemblea di donne rapite. E una donna dice parola, io voglio chiedere questo, 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 l'altra donna dice altra cosa, ma è un'assemblea politica. E in questo modo di, sono due ore di assemblea, piuttosto, 30, 40 donne, secondo o femminicidio o diverse. E questa assemblea fa una trasformazione, perché io entro lì come una donna sola che sono stata rapita ed esco di quell'assemblea con l'idea che è un problema collettivo e non individuale. Secondo, che non solo non sto sola. Terzo, che tu hai una strategia, tu hai altra, tu hai altra, tu hai altra. Allora io esco di quell'assemblea proprio e ho sofferto una trasformazione io stessa. E poi dopo queste assemblee noi diciamo: lei ha bisogno che domani andiamo tutte dal giudice. Allora domani è per lei, lunedì è per lei, martedì è per lei. Benissimo, andiamo tutte. Quella è il diritto positivo e individualista. Dice: il tuo problema non è suo, il tuo problema non è tuo, non è suo. Allora voi isolare la vittima. Noi trasformiamo la vittima in un collettivo che non è isolato. Quello è fondamentale ed è incredibile. Adesso ho fatto, ancora non esce pubblicamente, ma io ho fatto un video di un'assemblea che ha preso la Cattedrale della Paz per definire cos'è la famiglia. Ed era un'assemblea di donne che hanno il problema del pagamento per i bambini del padre.
Degli alimenti.
E allora hanno preso la cattedrale per spiegare alla società cosa è una famiglia. Perché il cane fa parte della famiglia? Perché il padre violento non fa parte della famiglia? È bellissima, è bellissima. Noi abbiamo pensato di essere nella cattedrale 10 minuti e che poi verranno tutti a prendere noi, chissà come, la polizia. Siamo stati 60 minuti in cattedrale e siamo uscite perché abbiamo finito. E poi quando siamo uscite dalla cattedrale c'era la polizia fuori e ci guardava così come si guarda una santa, e poi le donne erano con dei bambini, con degli animali, era bellissimo. Allora questa assemblea di giustizia femminista, e questa assemblea è gestita da donne che conoscono le leggi, da donne che conoscono la psicologia. Non vogliamo dispreciare la conoscenza femminista. Noi non siamo persone a non leggere, no. C'è molto fatto e ci sono cose bellissime. E allora usiamo quello, ma ascoltare fra noi, ascoltarci. È fondamentale.
Allora, io non so se vogliamo proporre un piccolo stacco qua. Noi stiamo veramente cariche, veramente a pallettoni, mi sembra, no, appunto, prendere così la cattedrale della Paz come se fosse una cosa che si fa al volo. Ecco, facciamo un piccolo stacco e poi torniamo qui. Chiara,
potrebbe essere idea per Giubileo, però una massa.
Thank you.
me pongo molesta, pero la verdad hoy estoy puesta. La cosa no es como es que la realidad me cuesta. Me siento mejor cuando estoy puesta. Yo quería hacer una canción de protesta, ya fue. Me cabio y explote la fiesta. La que no levanta la mano. La que no le, el que no levanta la mano. El que no levanta la mano.
Allora, eccoci qua, torniamo perché così ci venivano due domande, due insomma idee che possono essere molto ampie, ma chiaramente mi viene da pensarle insieme. Allora, io so sempre che con la radio, insomma nel tuo lavoro comunque eres creando, ti volevo chiedere, appunto tu lo sai, la nostra è una radio anticarceraria, ti abbiamo fatto vedere l'agenda e quindi chiaramente ti volevo chiedere appunto qual è il vostro posizionamento, insomma il vostro lavoro su questo e da italiana, appunto da questa lingua in questo mare che ormai è un mare veramente inquietante, se pensiamo non so più se è più un mare o un cimitero, dall'altra parte qui appunto vengono istituiti accanto ai carceri questi centri di identificazione, hanno avuto tanti nomi nella loro orrenda storia, tutti nomi indegni, che comunque significa trasformare le persone in numeri e devastare le loro vite, non sono carceri, sono forse anche peggio, e che riguardano appunto le persone migranti. Quando parliamo di persone migranti, chiaramente, insomma, siamo donne, stiamo qui, siamo transfemministe, il discorso sulle donne diventa quello di nuovo un prendere possesso di questi corpi femminili per punirli nella misura in cui vogliono uscire dall'essere persone razzializzate che possono riuscire a trovare un'autonomia nel paese in cui arrivano, piuttosto che delle persone da salvare, da prendere e salvare nella misura in cui potrebbero cadere nelle grandi reti così. È un po' la domanda da un milione di dollari, capisco, però ecco, questo era un po' il tema che mi piaceva metterti davanti.
Io vorrei dire una cosa che ripeto sempre: se l'Europa ha qualche voglia o qualche problema con la tratta di persone, quello che deve essere cambiato per finire con la tratta di persone è la legge della straniera, o come le chiamate voi. In Spagna le chiamano la legge dell'estrangeria.
Sì, la legge per gli stranieri.
No? È quello che deve cambiare, perché quella legge è proprio fatta perché la tratta di persone sia un grande negozio. Quello è molto importante. Poi sulle carceri, io rispetto molto quello che voi mi avete raccontato, che fate. Noi facciamo pochissimo sulle carceri in confronto con quello che voi fate. Io ho cercato di fare un programma regolare nelle carceri, ma sono riuscita a fare soltanto uno. Ma dopo quel unico programma che ho fatto in carcere, il governo mi ha tolto il permesso di continuare a fare, perché tutte le donne si sono sublevate.
C'è stata la rivolta.
Allora, ma oltre quello, noi riceviamo le denunce delle carcere e sempre siamo lì a sostenere quelle denunce e a proteggere gli uomini e le donne. Ma il femminismo, i femminismi hanno la obbligazione, la necessità storica di chiedersi sulla carcere. Quello è molto importante. Dobbiamo discutere cosa facciamo, perché nella Bolivia, io ho fatto la ricerca, nella Bolivia la carcere, parlo della Bolivia perché la conosco, perché non posso dire dappertutto, quell'arroganza non ce l'ho. Ma nella Bolivia la carcere è uno strumento di riproduzione di violenza senza dubbio. La carcere è una struttura classista, razzista, omofobica, transfobica in se stessa. Nella Bolivia, per esempio, sul tema della violenza contro le donne, non qualche uomo va in carcere, vanno in carcere quei uomini che rappresentano i pezzi più poveri della società. Per dire, noi stiamo facendo qualcosa contro la violenza, ma devono pagare quei uomini. Gli uomini che hanno potere, che sono bianchi, non pagano mai la violenza contro le donne, mai. Allora, noi stiamo fomentando un sistema classista e razzista per avere giustizia. Quella è una contraddizione molto profonda e dobbiamo metterla in discussione, sì o sì. E come possiamo mettere quello in discussione? E chiedendoci di produrre giustizia femminista. E noi stiamo in quel lavoro. Quando, se voi mi chiedete cosa vuol dire giustizia femminista, direi non lo so, ancora non lo so. Questo è un processo, ma noi in questi 3.000 casi cerchiamo prima di parlare con l'uomo, parlare, cercare un'altra soluzione che non sia carcere, perché è, guarda, davvero che è, noi siamo così consapevole di stare fomentando la riproduzione della violenza e non la trasformazione della società.
Infatti, appunto, mi suggeriscono
parliamo di giustizia femminista oppure di giustizia trasformativa?
Non sono capace, perché noi stiamo, guarda, quello è davvero una cosa che vogliamo fare, che stiamo a fare, e abbiamo soltanto fino adesso qualche idea che non è finita, ma stiamo andando lì. Per esempio, quello che vi ho detto, che la giustizia, il diritto positivo isola la vittima una dell'altra. Noi vogliamo collettivizzare, è un posto. Il secondo, la giustizia e il diritto positivo. Nel diritto positivo una donna deve tutto il tempo dimostrare la sua innocenza, invece non quel violento non ha bisogno di dimostrare la sua innocenza. E così tutto il tempo. Se tu sei rapita, che hai fatto per essere rapita? E quella è la domanda che fa la giustizia patriarcale positiva. Allora, quella critica verso la giustizia patriarcale, il diritto positivo, è una critica che non è abbastanza. Tutti i femminismi hanno fatto critiche importanti, ma bisogna andare al di là della critica, bisogna inventare metodo, posto, tutto quello, e noi stiamo ancora lì, ancora non abbiamo finito.
Su questo, no? Sulla difficoltà a superare, per esempio, nella società italiana il tema del diritto positivo, che poi viene dal diritto commerciale, quindi si basa su io subisco un torto e quindi avrò un risarcimento, mentre il processo riparatorio, cioè il processo in cui tu attraversi quella violenza che hai subito e insieme alle altre la superi, ci fai qualcosa, viaggia su altri binari. Non è un risarcimento, no? Però sta diventando, secondo me, sì, io noto, sempre più complicato, perché il diritto positivo c'ha le sue regole, c'ha i suoi percorsi. Una donna sa quando inizia e quando finisce, anche se è l'inferno, perché come dici te, la donna che sceglie di denunciare, quindi agisce una forma d'autodifesa, no? Perché per me una donna che sceglie di denunciare è una forma di autodifesa tra le altre che io riconosco possibile agire. È come se le pratiche femministe, in qualche modo, noi stesse da femministe le sentissimo più deboli, perché richiedono dei tempi più lunghi, dei tempi più dilatati.
Noi facciamo, voglio darvi un esempio che è molto interessante, che è della radio. Da quando abbiamo fatto il primo giorno di Radio Deseo, 17 anni fa, noi abbiamo una lista di uomini che non pagano l'assistenza familiare, non pagano, e questa lista è il nome, cognome, il posto di lavoro e l'età dell'uomo e quanto deve pagare, e leggiamo quella lista 7 volte in un giorno. Allora quello è proprio, e noi abbiamo avuto con quella pratica abbiamo avuto risultati incredibili, perché gli uomini vogliono essere fuori da quella lista. Io ho imparato che la vergogna è quello più importante per loro. Allora, quella lista non è violenta, non è una giustizia femminista piccolina, diciamo così, non è abbastanza, ma funziona. Scusatemi. E facciamo così, e funziona, perché gli uomini non vogliono ascoltare il suo nome, ma anche i bambini che ascoltano quella lista sono consapevoli che c'è quel problema, e la società che ascolta quella lista è un modo di fare un controllo sociale in favore di noi. È molto interessante, abbiamo quei piccoli esempi che chiamiamo giustizia femminista, ma siamo molto consapevoli che non è abbastanza. Per esempio, noi vogliamo, non so se voi avete quello, ma noi vogliamo un registro pubblico con tutti i nomi, cognomi e il delitto di tutti gli uomini che sono stati denunciati. Quello è molto importante, perché nella Bolivia tu puoi comprare il tuo prestigio, tu puoi, c'è una corruzione immensa, ma bisogna pensarci altre cose, e più, e bisogna scrivere quelle, bisogna provare, e noi, è un lavoro proprio molto lungo, e anche la vittima, bisogna avere un metodo perché la vittima esca di quel posto di vittima, non sia vittima più. E quelle assemblee che noi facciamo per la riparazione che tu dici, quella assemblea, il collettivo è capace di riparare ogni donna. Io l'ho vissuto tante volte accadere.
Io volevo un attimo ritornare sul fatto che appunto le lotte che facciamo non sono appunto per una questione di diritti, ma diciamo dobbiamo costruire delle alleanze, no? E questo è un punto cruciale che ripeti tante volte nel libro anche. E poi dici, sono anche alleanze insolite, no? Sono delle alleanze tra indias, lesbiche e puttane insieme in rivolta, in sorellanza, in hermanidad. E ti va di dirci perché il sex working è una parte cruciale all'interno, diciamo, delle lotte, no? Femministe e transfemministe, cioè perché il ruolo della puttana è un ruolo imprescindibile?
Bene, io vorrei parlare prima delle alleanze, queste alleanze insolite vuol dire organizzarci nella società in un codice che il potere non possa capire. Se tu sei una trans e stai insieme a un'altra trans, è un'altra trans, è un'altra trans, e tutti trans, tutto quello lo capisce il sistema, il potere, così. Molto, molto facile. E anche, non soltanto che lo capisce, ma diventa una cosa troppo semplice. E anche, sempre stai a parlare la stessa cosa. Io sono la prima lesbiana pubblica della società boliviana e mi sono stancata, proprio devo dire, mi sono stancata di ascoltare fra le lesbiche la stessa cosa anni ed anni. E ho deciso di andare via perché era un buio. Allora, quella organizzazione della Alleanza insolita è che tu fai insieme qualcosa insieme con chi non devi fare, non devi andare insieme. Quello che il potere non capisce, cosa fai, ma cosa fai con quella lì? Cosa fai? Non è del tuo quartiere, non è della tua età, non è. È quello. Noi facciamo. Il punto di unità è la ribellione, ma non l'identità. Non l'identità. E quello è una metodologia. Poi, le sex worker. Io non sono sex worker. Comunque, quando io sono stata nella Germania, io ero in un piccolo posto dove nessuna persona voleva darmi in affitto una stanza. Io ho pagato con il mio corpo la stanza dove ho vissuto nella Germania, con sesso. Comunque, ma adesso non sono sex worker e lì non lo era neanche. Ma con le sex worker. Senza sex worker non è possibile pensare femminismo. Senza l'indigene non è possibile pensare femminismo. Senza le trans non è possibile pensare femminismo. Ma senza le madri, senza, bisogna proprio dire, è possibile pensare femminismo tra tre giovani bianche? No, non è possibile, perché lì mancano molte cose. Mancano. Allora, le sex worker, loro hanno una sapienza. Noi non vogliamo andare da loro perché vogliamo che loro escano dal sex work. Non vogliamo andare da loro perché siamo così brave che anche parliamo con le sex. No, no, no. Loro hanno una sapienza che è imprescindibile per tutte le altre donne. Per esempio, e voglio raccontarvi questo. Eravamo alla nostra casa, la casa La Virgen de los Deseos, e quello è anche un bar. E io ero con una sex worker che è mia amica, eravamo a pianificare qualcosa. Ed è venuto un uomo molto violento che era borraccio.
Ubriaco.
Bueno, e io le ho detto, aspetta un attimo, perché questo uomo deve andare via. Sono andata da lui e le ho detto, scusatemi, lei deve andare via. E lui è diventato più violento. Ma perché tu mi stai a discriminare? Io non vado via, io prenderò qui, andrò via, voleva. E io peggio, per favore, in questo minuto lei deve andare via. E la mia amica è venuta e mi ha detto, mi lasci fare? Bello ragazzo, tu sei mio padre, tu sei un miracolo, vieni con me, andiamo fuori, ti voglio tanto. L'uomo è andato fuori con lei, non 5 minuti, in 1 minuto. Lei è andata con lui ed è tornata così. Cosa c'è lì? Lei sa agire e io no. Fin dall'esempio. Ma in una cosa molto piccola possiamo parlare di cose più profonde, più importanti. Sappiamo, il sapere è molto importante fra di noi. Quello che tu sai io non lo so. Io ho bisogno di quello che tu sai ed inversamente anche. Bueno, i sex workers hanno un sapere molto profondo da raccontarci.
Questo poi secondo me rimette anche al centro la questione appunto dell'erotismo e di come i corpi e i desideri è il lavoro, diciamo, su cui tu hai scritto tantissimo.
Mi sa che era chiuso?
Scusate. Sì. No, volevo dire che questo tema ci ricollega al fatto che appunto le rivendicazioni che tu fai mettono sempre il corpo al centro, perché i desideri e anche la politica desiderante su cui tu lavori con Mujeres Creando è comunque molto legata anche a un erotismo, no? Affinché appunto i corpi restituiscano sempre un'anima desiderante. Ti va di, non so, elaborare qualcosa su questo o...
Sì, sì, mi piace dire una cosa non così lunga, ma ci hanno tolto il desiderio, ci hanno tolto e ci hanno fatto così, ci hanno tolto il desiderio e ci hanno messo dei contenuti che non erano nostri. Questo è una manipolazione capitalista molto grossa. Cosa vogliamo? Adesso io capisco che non vogliamo entrare in quello di Trump, ma per me è una grande domanda. Per esempio, grandi massi di persone del sur hanno creduto di desiderare di essere nordamericani, di essere negli Stati Uniti, di avere quello che Hollywood ci ha detto che loro hanno. E abbiamo preso quel desiderio come nostro, ma non era nostro. Adesso ci portano via, nos humillan, nos expulsan, nos violentan. El desiderio del norte fa schifo, scusatemi, fa schifo. Noi dobbiamo rivedere il desiderio. Cosa voglio? Per quello io dico, se tu vuoi diritti va bene, fai quello che vuoi, ma io non desidero i diritti, non ho bisogno dei diritti, ma non per essere nel privilegio di non fa niente con me. Io rischio la mia vita ancora nella Bolivia con molta frequenza, ma io desidero quello che io desidero. Io voglio discutere cos'è la libertà. Non voglio che la Meloni mi venga a dire cos'è la libertà. Non voglio che Milei mi dica cos'è la libertà. Anche io voglio dire cosa è la libertà. Io voglio dire cosa è la democrazia. Io voglio dire che non abbiamo bisogno del leader. In Bolivia tutti i giorni ci dicono le donne hanno bisogno di liderazgo. I popoli indigeni hanno bisogno di liderazgo. No, noi vi abbiamo organizzati collettivamente senza leader. Quante volte? Nella nostra vita collettivamente, oggi fai tu, domani fai tu, dopodomani faccio io. Non c'è problema, non è un problema di liderazgo, è un problema dei modelli. E io voglio mettere in discussione la società, l'utopia. Voglio fare quello, non voglio che tu faccia quello. Non voglio imponerti a te, non voglio, ma voglio proprio farlo. E quello, attraverso la Radio Deseo, molta gente ha capito nella Bolivia. E la gente è pazza che vuole discutere con me. E quando io vado, non discuto i diritti, vado a discutere. Cosa vogliamo con nostra vita? Che è l'unica cosa che abbiamo.
No, non lo so, un po' mi incuriosisce questo spazio della Virgen dello Teseo, cioè questa mia immagine, se ce lo vuoi raccontare un po'.
Venite per favore, tutti quelli che stanno ad ascoltare e voi che siete qui. La Virgen dello Teseo è come una chiesa. Perché ha una grande importanza. È una casa molto bella, e ogni giorno è più bella di ieri. È una casa nel centro della città, della Paz. È una casa collettiva delle mujeres creando. In molti sensi, anche più piccolina, io credo che ci sia molto vicina a un'esperienza come il Forte Prenestino. È una casa che ha 20 anni e lì si fanno molte cose. Noi vi organizziamo in cooperativas e le cooperativas escono da persone che vogliono fare. Per esempio, avevamo una cooperativa di serigrafia e adesso non l'abbiamo più perché le persone che volevano fare quello hanno fatto 10 anni serigrafia e poi hanno detto non ce la faccio più. Allora, la Virgen de los Deseos è uno spazio concreto. Lì gestiamo la giustizia femminista, lì c'è la radio, ma il più importante della Virgen de los Deseos è la cucina. La cucina è nelle mani di una donna incredibile che io credo che è una donna storica per la società boliviana, è una donna indigena aymara che lei fa radio anche, fa una radio molto bella, molto dolce, e lei gestisce l'alimentazione di tutti, ma lei gestisce la cooperativa che prende il mangiare anche è il più importante economicamente per tutto il movimento. Allora è veramente l'alimentazione è il centro di tutto e la cucina è il centro di quella casa. Non è così un grande mistero, ma questo spazio, 20 anni pieno di vita, pieno di gente giovane, pieno di... Noi abbiamo abbracciato tutte le lotte sociali della società boliviana in questi ultimi 20 anni, tutte, tutte. Mai abbiamo chiuso la porta per una lotta. E, è bellissimo.
Eh sì, me lo immagino. Dobbiamo andare.
Venite, venite per favore.
Chi vuole? Dai, non fate le timide. Barbara? Ma come no? Veramente?
Stiamo, mentre voi prendete il coraggio,
il coraggio.
Non so,
siamo un po' persi un po', secondo
è
me,
importante dire di venire questo venerdì a Forte Prenestino, saremo alle 19 lì e io farò una presentazione performativa del libro, perché voglio preparare qualcosa di diverso per voi e todos y todes están invitados, invitadas, invitades. Quello è molto importante, perché oggi mi ha chiamato una donna della Bolivia che mi aveva ascolto alla RAI e mi ha detto: ma io posso andare lì?
Certo.
Ma quella domanda è molto molto speciale. Io ho detto: vieni, ma per favore, posso andare in gruppo, ma per favore.
Certo.
E poi dopo la presentazione ci sarà Revolution Puta.
Esatto, infatti che, anche che a questo film, volevo arrivare.
E dopo il film ci sarà la firma dei libri.
Wow.
Perché a me piace molto fare quello, è un rapporto vicino, quella firma. E anche ho portato qualche cosa del movimento, delle nostre cooperative che saranno a vendere, non posso dare perché... Noi siamo uno spazio autogestito e abbiamo qualunque donna del nostro movimento che fa un viaggio deve portare delle cose, vendere e portare i soldi. Anch'io.
Grande.
E anche per quello venite, venite.
E in realtà ci tenevamo a leggere un pezzo del tuo libro, magari anche in chiusura, per dare anche un po' agli ascoltatori e alle ascoltatrici, insomma, rendersi un po' conto della potenza e della tua scrittura, anche rispetto appunto a tutto il discorso che il femminismo non è un progetto per diritti, appunto, ma è un discorso trasformativo ed esperienziale. Allora, l'ultima volta che sono stata a Buenos Aires, alla fine del mio intervento, una ragazza giovane con aria innocente mi chiese che bibliografia avrebbe dovuto leggere per poter fare femminismo. Riportava con tristezza il fatto che nella sua facoltà non esistevano libri di femminismo e che, a parte Silvia Federici, non aveva trovato nulla. Sono stata un po' maldestra nella risposta, la domanda aveva molto senso, ma mi fece infuriare perché a me era parso un insulto. Le dissi, senza giri di parole, che se nella sua facoltà non c'è da leggere, forse bisogna lasciare quella facoltà vuota. Ma mi sono sentita male, so che è stato un colpo ingiusto, so che la compagna se ne andò con un malsapore. Per questo motivo voglio chiedere scusa pubblicamente a lei e passarle questa bibliografia femminista imprescindibile. Allo stesso tempo approfitto dell'occasione per passarti questa bibliografia adatta al prossimo corso che impartirò sul femminismo in qualsiasi luogo di incontro, angolo di strada, libreria, casa autogestita o quartiere. Ti propongo di leggere il corpo di tua madre, le sue smagliature, le sue rughe, i suoi acciacchi, le sue vergogne, le sue inibizioni, i suoi tic nervosi, i suoi scoppi d'ira e di malinconia che si esprimono attraverso le sue pupille e le palpebre, nelle ciglia o sul naso. Leggi i suoi capelli bianchi, la sua calvizie, la sua fronte e le sue tette cadenti. Ti propongo di uscire e leggere la strada. Sì, uscire a leggerla, non a passeggiare, a leggerla. Leggi i suoi colori, i suoi odori, le sue urine, le sue sporcizie, i suoi muri, i suoi marciapiedi e raccogli, come se fosse materiale archeologico di gran valore, tutta la stanchezza che si accumula ai suoi angoli. Ti propongo di leggere il denaro che tocchi, i 100, 300, 500 pesos con cui ormai non ci fai più nulla, ma non leggere le parole scritte sulle banconote, nemmeno le figure che vi trovi stampate di Eva Perón, Sor Juana o Juana Azzurduy. Leggi invece le impronte che contengono, le impronte di chi ha provato a spendere quel denaro prima di te, comprare pane, pagare un debito, risparmiare per l'affitto. Ti propongo di leggere i luoghi imprescindibili della tua città, come ad esempio il carcere femminile, la piazza, il mercato. Ti immagini se a leggere al carcere, scusate, ti immagini se a leggere il carcere potessi capire le donne che lo abitano? Quante meravigliose conoscenze potresti acquisire? Chi lo abita? Cosa pensano? Cosa immaginano? Qual è il concetto di libertà con il quale si svegliano? Ti propongo di prendere un autobus o la metropolitana e di sederti in uno di quei sedili consumati e lasciare che ti penetrino il culo i verbi di chi si è seduto lì prima di te, in cerca di qualcosa che non hai mai incontrato. Verbi come desiderare, verbi come cercare, verbi come sperare. Leggi il sedile e siedi sul sedile fino a quando non ti prude l'ano per quanto l'hai compreso. Scoprirai che gli oggetti hanno una vita, accumulano storie e conoscenze che bisogna imparare a svelare. Ti propongo di leggere la vita, la realtà, il quartiere, gli occhi delle donne, le loro bocche, i loro vestiti, le loro unghie. Ti propongo di leggere gli oggetti che compongono l'architettura della nostra vita quotidiana, il sacchetto per fare la spesa al mercato, il suo odore e quanto è consumato, la caffettiera, la cucina, il pavimento dell'entrata. Ti propongo di leggere te stessa in profondità.
Grazie, grazie. Bellissima la lettura. E quella bibliografia imprescindibile è diventata imprescindibile perché molta gente l'ha usata, ed è questa bibliografia e insieme e fa parte di un concetto, per quello le categorie, i concetti con cui ci pensiamo devono essere da noi. Non devono essere dal governo, dalla ONU, chissà da dove. E insieme al concetto di femminismo intuitivo, che mi piace molto, perché io credo che c'è un'arroganza nel femminismo come una conoscenza illustrata. Hai letto a Simone Beauvoir? Non hai letto a Butler? Hai letto apprezzato? Va bene. Può essere bellissimo leggere quei autori, ma non è lì il problema. E puoi anche non leggerli. Perché, per esempio, nella Bolivia è impossibile comprare un libro e anche avere da mangiare. È impossibile. Un libro è una cosa di lusso. Per quello noi abbiamo una copiatrice. Io prendo i libri, o qualunque di noi prende i libri, e poi vendiamo delle copie. Va bene, però comunque il femminismo non è un fatto di illustrazione, non è qualcosa che tu devi imparare da me, perché quella non è una proposta valida, è una proposta molto arrogante. Allora, io parlo che il femminismo è una intuizione, che è una intuizione esistenziale, che esce dalla lettura che tu fai di te stessa, del tuo contesto, della tua vita. Per quello io dico, c'è un femminismo artigianale, e dove ci siano 3.000 femministe, ci sono 3.000 femminismi che sono diversi uno dall'altro. Non è una omogeneità, non è una ideologia da imparare ad una bellissima professoressa, no, non è qualcosa che ti insegnerò e qualcosa, no, e cresce, diventa, è formato da te stessa. E quel femminismo mi interessa a me. Quando mi dicono nella Bolivia, ma non c'è femminismo nella Bolivia, ma che gli altri gruppetti, io dico, scusami, li rispetto, ma mi fa noia, no, non partecipo. Io partecipo di un femminismo massivo, popolare, intuitivo, che è nella strada.
La bibliografia che parte dai corpi.
No, si è ri... Scusate, ci sono. Vai?
Così.
Perfetto.
Prova. Vai. No, la bibliografia che leggeva la compagna, che hai scritto tu, che parte dai corpi, dai desideri, no? Dalle relazioni, dalle esperienze di chi ci sta intorno, è proprio in contrapposizione. Tu questo nei tuoi libri ne parli spesso, al sapere accademico, no? Alla conoscenza accademica. Perché anche qui c'è
quale sapere conta, quale conoscenza conta, no? Questa è poi spesso la grande domanda in un paese come questo, in cui sono fioriti corsi a pagamento sul femminismo fatti da sedicenti esperte femministe che si fanno pagare 200-300 euro per insegnare ad altre che cos'è il femminismo. E come dire, questo è un piano, poi c'è tutto il piano del sapere accademico che depotenzia anche tanto il potenziale invece trasformativo, no, del femminismo, perché come dicevi te il femminismo è pratica, è riconoscersi nelle altre, rispecchiarsi nelle altre, capire se stessi attraverso le altre e trasformare l'esistente insieme alle altre.
Sì, ma io voglio dire, quello dei corsi è dappertutto, non soltanto nell'Italia. Il master di femminismo può, nella Bolivia costa 5.000 dollari, nella Bolivia. E loro mi hanno invitato a me a fare del corso, gli ho detto vaffanculo, va a fanculo, voi volete me ad insegnare lì, che voi fate questo profitto di uno spazio che abbiamo aperto noi, perché adesso il femminismo è un desiderio, perché abbiamo fatto uno spazio, abbiamo aperto uno spazio di gioia, di disobbedienza. Allora, io voglio dire chiaramente, io rispetto profondamente la conoscenza, ma la conoscenza non è un monopolio dell'Accademia. C'è conoscenza nell'Accademia, c'è conoscenza nella strada, c'è conoscenza, per esempio lei, quanto conosce di radio? È una professoressa, perché ha fatto tanti anni radio. Lei sa cosa, come, io vedo lei tutto il tempo, perché lei sa, lei ha un conoscimento, ma noi non siamo capaci di riconoscere fra noi la tua conoscenza, la tua conoscenza, la tua conoscenza. Dobbiamo avere spazio per riconoscere le nostre conoscenze e poi anche riconoscere queste conoscenze che hanno, per esempio, una pratica di lunga data, come l'esempio dei sex workers, ma non soltanto loro. E se prendiamo tutte quelle conoscenze, la conoscenza che c'è nell'università è piccolina. È piccolina. Nel caso della Bolivia, la conoscenza dell'università è eurocentrata. Loro avevano proprio anni e anni il rifiuto, per esempio, dei miei libri non si potevano leggere nell'università, ma comunque la gente li leggeva. È proprio da ridere, no? È da ridere. Allora, la conoscenza dell'università è una conoscenza molto controllata dal sistema, perché è quasi un sistema militare. Se hai il dottorato 1, il 2, il 3, se fai la ricerca, se non fai la ricerca, è quasi un modello anche molto borghese, perché tu devi, se devi pagare 5.000 dollari per avere una maestria in femminismo, in genere, o devi avere tanti libri, non è possibile. È un modello molto borghese, molto classista. Anche se l'università pubblica è una conquista del proletariato, perché il proletariato voleva l'educazione gratuita fino all'università e l'abbiamo raggiunto. E adesso che l'abbiamo raggiunto è diventata borghese. Ma come mai? E nel caso è eurocentrata. Borghese, eurocentrata, colonialista. Ma comunque io credo che è importante conoscere anche quella teoria, perché non sono tempi così semplici. Noi abbiamo bisogno di conoscere tutto quello che possiamo. Per esempio, per fare questa giustizia femminista abbiamo bisogno delle avvocate che conoscano profondamente il diritto positivo, perché se noi facciamo la giustizia femminista senza quella conoscenza ci diranno è che voi non sapete. No, no, un attimo, sappiamo quello che voi vi offertate, ma abbiamo costruito un altro paradigma epistemologico. Stiamo parlando di conoscenza. Allora io credo che bisogna approfondire. Noi nella Mujeres Creando noi facciamo dei gruppi di lettura tutto il tempo. Essere di Mujeres Creando vuol dire studiare qualcosa, quello che tu vuoi, non c'è problema, e anche partecipare di un gruppo di discussione dove ci sono le letture. E poi la nostra grande biblioteca è questa fotocopiatrice Zona Pirata, e funziona molto bene, perché quello si può pagare e abbiamo tanti tanti libri lì.
Andiamo. Sì, direi che siamo in chiusura e ringraziamo tanti, siamo molto contente, gioiose e felici, e non so, insomma, siamo piene d'amore per questo incontro e per questo dialogo, insomma, che abbiamo avuto con te. Il fatto che sia stato appunto un tabula rasa corale in cui ci siano state diverse voci della redazione, dell'infoshop e di tutte le compagne che hanno voluto contribuire e condividere questo momento con te, quindi siamo molto contente. E ricordiamo ovviamente a chi è all'ascolto che abbiamo parlato a partire di tantissime altre cose, perché gli orizzonti fortunatamente sono vasti e la realtà è complessa e a noi ci piace anche così. Abbiamo parlato a partire da Femminismo Bastardo, traduzione di Roberta Granelli, prefazione di Paul Presiato, un volume pubblicato da Mimesis Edizioni, Gruppo Ippolita, 2024, 226 pagine, 18 euro. Noi ci salutiamo e ci ascoltiamo il prossimo giovedì, ovviamente con chiunque volesse venire domani, che è a Roma o vicino, che vuole farsi il viaggio. Domani c'è un altro dialogo con l'autrice Maria Galindo al Forte Prenestino, quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare alle 7.
Dalle 19. E chissà, Maria, di solito tutte le trasmissioni di questa radio chiudono mandando un saluto particolare a chi non può godere della propria libertà.
Galindo.
Ciao.
Bueno, grazie.